Siamo già collegati con la professoressa Daniela Fisichella. Benvenuta Daniela.
Ciao Daniela, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, la scorsa volta abbiamo parlato di torce di luce, come gli insegnanti sono torce di luce per i loro alunni e come i rinunciatari, coloro che ormai si sono entrati nel personaggio, perché molto spesso gli è stato detto: ma tu non vuoi fare niente, non vale a niente, non ci riuscirai, eccetera. Alla fine si sono convinti e non ritengono che la scuola possa dare qualcosa, ma quando trovano degli insegnanti che credono in loro, la situazione può cambiare. Tu l'altra volta ci spiegavi che tu chiedi l'opinione dei tuoi ragazzi, ma non sempre agli insegnanti interessa ciò che pensano i ragazzi, le loro opinioni, le loro problematiche. Ma perché è importante? Perché tu invece sei uno di quegli insegnanti che chiedi, che addirittura hai lanciato una sfida con alcuni rinunciatari che stai cercando di convertire in persone che invece sanno di poter avere delle potenzialità, proprio tu li hai coinvolti a poter esprimere la loro opinione addirittura su di te, su ciò che passa del tuo insegnamento a loro.
Sì, sì. Allora, coinvolgere i ragazzi è un obiettivo che naturalmente tutti gli insegnanti si pongono. Però io devo dire che nella scuola, soprattutto io parlo della scuola secondaria di primo grado, accade per l'appunto che sembra quasi che l'opinione dei ragazzi non interessi tanto, ma più che altro c'è la convinzione che non abbiano tanto da dire i ragazzi, non abbiano tanto da esprimere. E prevale molto molto, devo dire, l'approccio del contenitore, no? Del riempire il contenitore. Che poi diciamo di solito lascia il tempo che trova, soprattutto con alcuni ragazzi. Invece allenarli ad esprimere le proprie opinioni su tutto ciò che fa parte della loro esperienza scolastica, anche se sono poche parole, semplici frasi, anche se ripetono con parole loro, concetti già espressi magari dai loro compagni, è un processo molto importante, perché a farci delle idee, ad esprimere delle opinioni, si impara facendosi delle idee, esprimendo delle opinioni. Non c'è un altro modo, non è un qualcosa che è collegato all'età. Mm-hmm. Ad un certo momento, improvvisamente, solo perché abbiamo 14, 15, 16, 17 anni, diventiamo capaci di esprimere le nostre opinioni. Questo è un processo che si allena fin da subito, fin da piccoli, con delle domande, facendo proprio delle domande, in maniera che i ragazzi possano, attraverso quella domanda, trovare la risposta dentro di loro. Spesso succede ad alcuni ragazzi, soprattutto a quei rinunciatari di cui si parlava, che ad una domanda rispetto alla loro opinione dicono: boh, non lo so. E allora, ma questo che cosa mi fa capire? Questo mi fa capire che quella domanda li spiazza, cioè non sono abituati a rispondere a domande dove devono andare a pescare la risposta dentro di loro, non in un contenuto che hanno studiato, non hanno studiato, ma rispetto ad un'idea che si sono fatti di una situazione, di un'esperienza. E questo accade spesso, che davanti ad alcune domande i ragazzi si spiazzano all'inizio, come se non ci sono abituati, però poi è bello vedere che, allenandoli alla domanda, quindi ad interrogarsi, a trovare le loro risposte, diventano sempre più bravi. Ma la cosa importante che emerge, e mi pare che forse una volta Daniela ne abbiamo parlato, è che si sentono ascoltati.
Mm-hmm. Essendo che qualcuno è interessato a ciò che loro pensano, sei una volta un insegnante di italiano che aveva fatto l'esperienza proprio per gradi, cioè ha iniziato con la scuola elementare, poi scuola media, superiore, alla fine insegnava all'università e poi alla fine insegnava agli insegnanti. Allora, questa insegnante, che si chiama Maria, mi diceva: io quando insegnavo ad esempio alle superiori, io non era un problema se loro tenevano i libri aperti mentre facevano il tema, perché comunque anche se andavano a copiare, in realtà poi io quello che volevo vedere è cosa loro riuscivano ad elaborare, cioè non è che potevano andare a copiare rigo per rigo, quindi a me interessava capire come loro poi cercavano di sviluppare quel concetto, e da quello io capivo insomma la loro preparazione o meno. Era, quindi c'era un modo diverso, no, di fare di insegnare, perché in genere si dice no, libri no, non dovete avere niente, appunti eccetera eccetera, dovete fare quello che avete studiato, ora dovete riuscire a metterlo su carta. Invece diceva no, io non dico di toglierlo, possono anche utilizzarlo, ma quello che io poi capisco è come loro vanno ad elaborare quelle cose che hanno poi magari visto sul libro, hanno letto sul libro, quindi la capacità di formulare poi con le loro parole determinati concetti.
La rielaborazione, anche io sono perfettamente d'accordo con questo approccio, perché poi alla fine ciò che conta è la rielaborazione. Devi pensare che a questo proposito io un giorno in classe ho fatto proprio un esperimento, no? Cioè avevamo parlato, ci eravamo confrontati su un argomento che riguardava per l'appunto un musicista, la sua musica, il suo stile, le sue caratteristiche. Dopodiché ho chiesto ai ragazzi di raccontare questa storia facendo loro stessi le domande e scrivendo poi naturalmente le risposte. Rispetto a questa cosa loro mi hanno detto: noi dobbiamo fare le domande? Ma professoressa, le domande le fanno i professori. Ho detto no, in questo caso le domande le fate voi, quindi voi stessi fate le domande e date le risposte. Questa cosa gli è sembrata non soltanto una procedura nuova, ma allo stesso tempo stimolante, perché sul fatto che loro dovevano pensare le domande hanno attivato un processo nuovo al quale non erano allenati, tanto che un ragazzo mi ha detto: professoressa, questa cosa delle domande mi sta stimolando moltissimo. E lì questa situazione mi ha permesso di dire loro che le domande che noi facciamo a noi stessi, le domande che noi ci facciamo, sono in realtà molto importanti, perché soltanto se noi siamo in grado di farci delle domande riusciamo ad avere le risposte, perché noi andiamo a cercare le risposte se abbiamo una domanda, ma se non abbiamo le domande spesso non cerchiamo le risposte e restiamo così in uno stato come dire tranquillo. Invece il sapere si nutre di domande che noi stessi dobbiamo essere capaci di formulare a noi stessi. Quindi questo è un po' come questa, diciamo, come questo rielaborare il sapere della collega Maria, che proponeva ai suoi ragazzi alla stessa maniera questo di formulare le domande. È un modo per osservare come loro rielaborano i loro contenuti,
certo,
le loro idee, le loro opinioni, quello che sentono, quello che hanno capito, quello che hanno percepito, perché poi a scuola tu scopri che ognuno percepisce ciò che vuole in un modo diverso.
Nell'insegnamento, Daniela, chi vince? Chi molla o chi resiste?
Allora, la resistenza, no, la resistenza, se noi intendiamo per resistenza resistere all'ovvio e quindi resistere a ciò che in realtà sta accadendo, questa resistenza non porta a nulla di buono. La verità è che bisogna fluire con la realtà in modo armonico. E tornando al nostro, diciamo, al nostro focus, lo spazio di ascolto è uno spazio che non si può non praticare con i ragazzi di qualsiasi età, perché è uno spazio che permette la libera espressione da una parte e con il tempo favorisce lo sviluppo di quel senso critico che è richiesto ad ogni disciplina di sviluppare. E si può sviluppare soltanto praticando, quindi è necessario che ogni insegnante abbia come abitudine quella di lasciare uno spazio proprio aperto di ascolto per permettere ad ognuno di esprimere le sue opinioni, anche quando sono opinioni diverse, sono opinioni magari contrastanti, sono opinioni diverse da quelle che vengono condivise dalla maggior parte del gruppo, ma attraverso il confronto di opinioni diverse nasce naturalmente la capacità critica, che ci permette di analizzare ogni situazione da vari punti di vista.
E poi penso che quando i ragazzi sentono gli altri ragazzi che esprimono la loro opinione, loro sono un po' più timidi, sono un po' meno abituati, ascoltando gli altri inizieranno ad avere un po' di coraggio in più e iniziare a dire una piccola cosa, e poi questo diventerà sempre più facile. Io ad esempio sono stata educata, sono vissuta a livello, diciamo, come chiesa, educata nella chiesa avventista, dove praticamente si dà molto spazio ai bambini, cioè da zero mesi fino a, diciamo, all'età adulta, in cui sì, ci sono proprio delle storie bibliche che vengono narrate e a cui diciamo si chiede l'opinione sempre dei bambini. Ci sono sempre delle domande per cui i bambini possono rispondere, poi diventeranno ragazzi e avranno anche delle tematiche più attuali, quindi c'è questo abituare a fare domande e a permettere ai ragazzi e ai bambini di rispondere così come loro hanno capito cosa è rimasto. Quindi c'è questa abitudine a farsi domande e a fare domande. Bisogna iniziare, come dicevi tu, già da piccoli.
È immediatamente, perché poi in realtà è un processo che si sviluppa compatibilmente con il crescere dell'esperienza e quindi della maturità, ma l'attitudine a approcciare qualsiasi evento con uno spirito critico si allena con facendolo. Quindi diciamo che è lo spazio di ascolto, imparare ad ascoltare. A questo punto mi viene in mente l'altra volta, quando abbiamo fatto la puntata sul talento, che una ragazzina ha detto: la verità è che non ci ascolta più nessuno. E questo è un aspetto che fa riflettere, no? Questo non ci ascolta più nessuno. Cosa si intende non ci ascolta più nessuno? Non ci ascoltano rispetto a quelle che sono appunto le nostre sensazioni, le nostre emozioni, le nostre impressioni, i nostri pensieri, il nostro modo di essere, il nostro modo di esprimerci. Ci viene richiesto, diciamo, magari di rispondere a domande circa i contenuti, ma mai esprimere ciò che noi pensiamo rispetto a questi contenuti. Quindi poi alla fine succede che, non allenandosi mai, poi magari tu fai a un certo momento una domanda e naturalmente ti puoi aspettare la risposta.
Alla fine sì, anche perché non si è abituati, perché forse si pensa che non, gli altri non sono interessati, o perché non si è allenato il cervello a porsi delle domande, andare a cercare molto più, come un tesoro nascosto. A volte bisogna andare dentro le cose per poter trovare delle risposte a delle domande. Daniele, volevo annunciare per chi ci segue che giovedì prossimo, quindi quello che verrà fra qualche giorno, avremo una video diretta proprio che riassume un po' altri concetti che riguardano la comunicazione. Quindi tutto il percorso che noi abbiamo fatto in maniera radiofonica, in pillole, stiamo cercando una volta al mese di poterlo poi sintetizzare attraverso una video diretta che ci consente di mettere insieme molti più concetti. Quindi giovedì prossimo alle 18:30 avremo questo appuntamento sulla pagina RVS Accendi la Speranza. Ora ci lasciamo per risentirci dopo il meteo, perché ci sono altre cose interessanti oltre al discorso dell'opinione dei ragazzi, senso critico, anche parlare degli insegnanti, della capacità di sapersi sottoporre anche al giudizio degli alunni, perché questo può essere importante, ma lo scopriremo dopo. Quindi ci sentiamo subito dopo il meteo, Daniela.
Ok, senz'altro.